se non siete dentro uno stadio è una caricatura, cioè, capito? È una roba, sì. Sembra un, come dire, parlare da un acquario. Il pallone sul settore di sinistra, siamo giunti al 42esimo nel corso del secondo tempo, ma che roba è? Se non c'è uno stadio sotto non vale niente, credetemi, i protagonisti non siamo noi che raccontiamo le partite, i protagonisti sono i calciatori e il protagonista assoluto è lo stadio, la gente che c'è dentro. Senza lo stadio
non... A questo punto una domanda sorge spontanea: durante il Covid come hai vissuto questa cosa?
Ma malissimo, cioè ti dico, un po' perché avevo paura, molto sinceramente. Era una roba che io non conoscevo, che nessuno conosceva, e tra l'altro io all'inizio del Covid comunque ero stato in giro per tutto il mondo, e quindi stazioni, aeroporti, alberghi, stadi, per cui sai, cioè, ti viene la paura e speri che non ti venga nulla, perché insomma avete vissuto quello che abbiamo vissuto tutti noi, quindi sapete bene cosa significa, o potete immaginare perlomeno cosa significa, che ti portano via di casa, non saluti più nessuno e non vedrai più nessuno per sé. Cioè, per cui tanta paura, e poi una cosa innaturale. Lo so che sembra retro, banale, insomma, sono un po' così, ma il pallone senza la sua gente non ha nessun senso. Proprio nessun senso. Il pallone ha bisogno delle persone, della gente, altrimenti non ha senso.
Buonasera a tutti e benvenuti nuovamente sulla Cilena. Oggi abbiamo qui l'onore e il piacere di avere con noi Francesco Repice, una delle voci più conosciute in Italia a livello di radiocronaca. Benvenuto Francesco sulla Cilena e grazie per aver accettato l'invito.
Grazie dell'invito, grazie a voi. Eccoci qua.
Jacopo, lascerei quindi a te la parola per la presentazione e poi per le domande.
No, ma ciao Francesco, grazie ancora per aver accettato l'invito da parte mia.
Grazie
E vogliamo capire un po', perché ti conosciamo molto dal punto di vista professionale, però io ti volevo sapere, ma nella vita privata, no? Quindi nella quotidianità, sei uno più da tiki-taka, quindi chiama il controllo della situazione, o ti fai guidare più magari dall'istinto, e quindi sei uno più da contropiede, per intenderci.
No, sì, allora sicuramente più da contropiede, nel senso che io non, anche calcisticamente parlando, non sono molto per il calcio, quello, il mio calcio, il calcio propositivo, pressing alto, costruzione dal basso. No, io da tifoso vero, e immagino lo siate anche voi, spero sempre che la mia squadra vinca al 96esimo dopo aver subito per 95 minuti e aver segnato pure un gol così, un po' di fortuna, mettiamola così. E quella è la cosa che mi fa più impazzire da tifoso, mi fa più godere. Siccome io il calcio lo racconto ai tifosi, non lo racconto a quelli che mi stilano i numeri, i numeretti, che non hanno nessun senso, credetemi, ve lo dico da ex calciatore. C'è gente che vi parla di 4, 2, 4, 3, 5, 7, radice quadrata, tutte cavolate, che non hanno nulla a che fare col pallone. E allora io sono, sì, mi faccio guidare molto di più dall'istinto. Quindi sono un contropiedista. Mi sarebbe piaciuto essere un contropiedista, in realtà non avevo quelle virtù, però mettevo la palla bene, per chi mi partiva da una parte o dall'altra, gliela mettevo bene col sinistro, quello sì, quello mi riusciva di farlo.
Noi siamo abituati, noi siamo un po' tutti tifosi a Lecce. Non so se in questo campionato hai avuto modo di seguire Lecce.
Sì,
Ho
l'ho
appena
visto la
visto,
Juve.
eh sì, ho appena visto appunto che hai fatto la radiocronaca Lecce-Juventus. E mentre appunto ti aspettavamo poco fa, abbiamo ascoltato un pezzo della tua radiocronaca che è per noi sempre diciamo, un piacere. Credo che tu sia comunque da ispirazione per tanti giovani come noi che sognano di fare il tuo lavoro, no? Quindi volevo chiederti da cosa è nata la tua passione per il giornalismo sportivo, in particolare per la radiocronaca, e so in particolare una cosa, cioè che tu sei subentrato ad un collega a Rai Radio 1 E quindi volevo chiedere da cosa è nata, diciamo, questa passione che poi si è trasformato nel tuo lavoro, insomma.
No, la cosa è che io avrei voluto giocare al pallone, ma più in là delle categorie in cui sono arrivato non potevo andare, cioè, ma non perché mi sono fatto male, non c'è stato un incidente a rovinarmi la carriera, ero sanissimo, adesso no, ovviamente sono tutto rotto, però all'epoca ero sanissimo, ma più non avevo le capacità per arrivare più su di dove sono arrivato, però il mio sogno sarebbe stato quello di giocare al calcio, è proprio la cosa che ho sempre sognato e io e non ci sono riuscito. Allora per rimanere in quell'ambiente avevo due possibilità: o facevo l'arbitro, e sinceramente non ho mai avuto un gran rapporto con gli arbitri da calciatore, o facevo il giornalista, insomma, e mi è andata bene, diciamo che è andata di lusso, tutto qua, niente di più e niente di meno.
Edoardo.
Francesco, allora ti saluto prima di tutto e parto subito col dirti che, guarda, ho grandissima stima di te perché sei stato la voce della nostra generazione interamente, cioè io accendevo la televisione e c'eri tu, tutto il calcio minuto per minuto, hai commentato anche in Lecce tante volte, sei stato proprio il film della mia vita per tanti aspetti. Parto però col chiederti più che altro un dettaglio iniziale, proprio non della tua carriera ma della tua vita. Tu arrivi da un territorio particolare, che era la Calabria, soprattutto a cavallo fra gli anni 60, 70 e anche una buona parte degli anni 80. Cos'è stato anche per te uscire fuori da quel territorio e farti comunque conoscere, cioè arrivare a fare il lavoro che fai oggi da quel tipo di situazione, da quel tipo di ambiente?
Una sconfitta. È una sconfitta. E adesso che gli anni sono passati, ne sono passati tanti, ne ho 60 sulle spalle, dietro le spalle, quindi sto vivendo il mio 61esimo anno di vita, non vedo l'ora di tornarmi alla mia terra e ho bisogno di parlare la mia lingua, ho bisogno di stare con la mia gente e so che se sono stato costretto per avere un determinato tipo di carriera a lasciare la Calabria è stata una sconfitta, ma per me per primo, cioè ho fallito io per primo. E questo è quello che sento adesso. È ovvio che sembra un po' catastrofico il discorso, però credetemi, se voi avrete la fortuna di rimanere nella terra dove siete nati e quindi di poter fare il vostro lavoro e quello che sognate di fare nella terra dove siete nati, sicuramente avrete stravinto. Perché purtroppo, diciamo che nei miei anni era molto più complicato, adesso magari un pochino di meno, ma era molto più complicato, molto più difficile per tanti motivi. Una delle cose che ricordo con maggior tenerezza, con maggior emozione, è proprio quella zona mista al termine della finale di Berlino nel 2006, quando Rino Gattuso venne incontro a me e mi disse in diretta: sai che per noi è sempre tutto molto più difficile. È tutto più difficile, però io so bene che se non sono riuscito a fare quello che avevo sognato di fare nella mia terra, significa che ho sbagliato anch'io, significa che anch'io ho fallito.
Certo. Forse un po' ti capisco, Francesco, anch'io sono via un po' di anni e capisco quella sensazione di amarezza, di profonda amarezza per tanti aspetti, però
profondo, terribile.
Prego, ci mancherebbe.
Vai, Francesco.
Eccoci, allora io farò delle domande prettamente più professionali, nel senso, io sono nato e cresciuto con la tua voce che raccontava le partite della Juve in Europa, quindi mi ricordo molte delle tue radiocronache e una in particolare mi viene in mente. Io quella partita non l'ho potuta vedere, quindi l'ho sentita alla radio. Parlo di una semifinale di Champions a Bernabeu nel 2015 con la Juve che pareggiò quella partita, però comunque riuscì a strappare il biglietto per Berlino, sempre quella a Berlino del 2006.
Sì.
Io quello che voglio chiedere è: cosa viene in mente, qual è il primo ricordo che viene in mente se io dicessi manipolo di eroi?
Sì, mi viene in mente proprio una squadra, il ricordo di una squadra allenata in maniera meravigliosa da un tecnico che io stimo in maniera particolare, insomma, per come gestisce le squadre e per come insegna calcio e soprattutto per la verità con la quale insegna calcio, cioè senza raccontare balle, raccontare storie pazzesche, raccontare sistemi di gioco fantasmagorici. Io apprezzo molto quel tipo, non dico di banalizzare o di semplificare, ma di far capire alle persone che alla fine stiamo parlando di una roba in cui devo passare il pallone a quello che ha la maglia uguale alla mia, che sembra una cosa, ma che in realtà significa tanto tanto altro. Mi viene in mente quella roba lì perché mi viene in mente una squadra che seppe accettare le decisioni dell'allenatore, nel senso che eroicamente Mandzukic si mise a disposizione dell'allenatore giocando su 70-80 metri di corsia esterna. Eroicamente Dybala riusciva sempre a schermare la prima iniziativa dell'avversario, così come i suoi compagni lì davanti, perché ed eroicamente gli altri dovevano correre per questi qua che, insomma, magari Mandzukic a parte, per questi qua che magari, capito, stavano lì un pochino a finalizzare. Io sono molto in difficoltà quando mi sento quella frase: il campione deve mettersi al servizio del collettivo. Ma per me è il contrario, è il collettivo che si mette a disposizione, per un semplice motivo: il campione ti fa vincere le partite, e siccome noi a livello professionistico giochiamo per vincere le partite, perché a livello giovanile mi devi insegnare tante cose, no? Non è importante vincere a livello giovanile, è importante che io sappia come si scala una marca, scusate, oggi si dice scivola, come si scivola sulla marcatura, come si chiude una diagonale, come mi devo far vedere in mezzo al campo, quale deve essere la postura per stoppare il pallone con l'interno piede o magari con una coscia o magari con il petto, per farmelo subito scivolare sul piede giusto e poter guardare in aria e vedere i compagni per cui appoggiare il pallone in maniera giusta. Insomma, queste cose si insegnano a livello giovanile. A quel livello lì non si insegna più nulla di questa roba qua, tantomeno tatticamente. Si insegna a vincere le partite. E secondo me quella Juventus è stata eroica perché ha saputo mettersi al servizio dei giocatori più forti per farli rendere al meglio. Poi un leader è anche uno che nello spogliatoio si fa sentire, cioè che ti risolve, o meglio, che ti ascolta quando hai un problema in famiglia, che ti ascolta se c'è un problema con un compagno di squadra, che ti ascolta se c'è il problema con il tuo club, che ti ascolta per qualsiasi tua necessità. E allora quello diventa un leader, ma nello spogliatoio, ma il collettivo deve mettersi a disposizione del fuoriclasse, perché il fuoriclasse ti fa vincere le partite, e se lui vince le partite ne benefici anche tu. Anche qui mi viene in mente Rino, chissà perché, perché dopo una partita vinta col suo Milan di Ancelotti, quello dell'albero di Natale per intendere, a Torino per 1-0 con un suo gol, andarono a premiarlo in campo, no? Allora si premiava il premio per il miglior giocatore, eccetera eccetera, e lui rispose con la sua risposta spiega tutto. Se in una squadra in cui giocano Seedorf, Nesta, Kakà, Shevchenko, ma il migliore in campo sono io, vuol dire che c'è qualcosa che non va, chiaro? Questo penso che il manipolo di eroi sia quello che raggiunge un risultato mettendo tutto quello che ha a disposizione. Il fuoriclasse ha a disposizione delle cose che gli altri non hanno e le mette comunque a disposizione della squadra, gli fa vincere le partite.
Jacopo?
Sì, a proposito di grandi incontri, tu adesso hai parlato dell'incontro con Rino Gattuso o comunque dell'ammirazione, insomma, tu hai per lui. Parlando di altri campioni, appunto, so per certo che tu hai avuto una grandissima ammirazione per Cruyff, che molto spesso viene dipinto come il profeta del calcio moderno, il pioniere del calcio moderno. E io ho una teoria tutta mia, forse non tutti conoscono questo nome, però per me è comunque Rinus Michels, il suo padre calcistico, il vero profilo del calcio moderno. E appunto volevo sapere la tua su questo fattore qua.
Guarda, Rinus Michels è stato quello che ha portato l'Olanda fondamentalmente ad avvicinarsi a un campionato del mondo e a vincere un campionato europeo, perché quella nazionale può fregiarsi semplicemente di una vittoria in campo internazionale, quella ottenuta all'europeo del 1980, non mi ricordo cosa, 88 in Germania, con la vittoria in finale sulla Russia del portiere Dasaev e un gol in particolare di Van Basten, che tutti ricordano, è una roba fuori dalla grazia di Dio. Sempre ritornando al fatto che tu puoi fare quello che ti pare, ma poi ci deve essere Van Basten. Per cui, quando tu mi dici Johan Cruyff, io, sai, quelli della mia, quelli nati nel 1963 come me, Cruyff lo vedevano come Pelé, cioè era una specie di divinità. Noi vedevamo pochissimi filmati, non avevamo a disposizione quello che avete avuto a disposizione voi. Vivevamo di racconti, di resoconti scritti. Per me Cruyff era un come Pelé. Esiste? Cioè è semplicemente un frutto, un parto della mia fantasia o dei miei desideri. Fai conto che mio papà torna da un viaggio dall'Olanda di lavoro e mi porta come regalo le scarpette di quella marca che usava lui, con quelle firmate da lui, con i tacchetti intercambiabili, c'era la chiavetta, bisognava cambiarle ogni volta, poi compravi i tacchetti a parte, e io ci ho dormito abbracciato a quegli scarpini per 6 mesi. Io dormivo abbracciato agli scarpini, perché per me erano in qualche modo erano la prova provata dell'esistenza di quel giocatore lì, di cui io leggevo semplicemente. Poi cominciano ad arrivare le prime cose, l'abbiamo visto giocare in televisione, e ogni qualvolta avevamo l'opportunità di vederlo in TV era profeta del calcio moderno. Sì, un'altra scuola di pensiero, certo, assolutamente, come dire, rispettabile. Però c'è una questione, Iago. Per giocare a quel livello lì, con qualsiasi sistema, devi essere Cruyff, devi essere Van Basten, devi essere Gullit, devi essere Rep, devi essere Van Aneken, devi essere Surbier, devi essere questi giocatori qua. Altrimenti devi essere Rensenbrink, altrimenti non. Di che parliamo? Sì, bello il cabello, sì, alziamo il pressing, facciamo senza ruoli, senza, sì. Sì, ho capito. Poi ci vogliono quelli che lo sanno fare, perché c'è sempre quella cosa sferica che ti rimbalza davanti, è grande, e tu sempre con quella devi averci a che fare. E se ti manca la tecnica, vai da nessuna parte, con nessun sistema. Da contropiedista o da, diciamo così, da esecutore ad ammiratore del calcio, come l'hai chiamato tu, contemporaneo, volendo.
Te personalmente ti ringrazio anche per la tua risposta, che rispecchia anche molto il mio pensiero. Personalmente io credo che quella finale persa con la Germania, insomma, si deve vedere non una ma 100 volte, perché vedere il difensore olandese che al primo minuto di gioco entra dentro l'area e si procura il calcio di rigore con un movimento senza palla, per me quello è calcio moderno. Quando dicono che Guardiola ha diciamo, introdotto il centrocampista falso punta con Gundogan, io dico sempre di no, perché quell'innovazione c'è stata prima con Rinus Michels, appunto, in quel mondiale lì.
Jacopo, ti dico di più, è nata molto prima quella roba lì. È nata con la grande Ungheria, è nata negli anni 50 con la Honvéd di De Guti, il falso centravanti. Cioè, un centravanti, poi, insomma, hanno avuto tanto sviluppo quelle robe lì. Il 4-2-3-1, sai perché è nato? Perché esiste Francesco Totti. Semplicemente perché in un allenamento le cose non andavano benissimo, Spalletti chiese a Totti, ma tu vuoi giocare da centravanti? Però devi essere Totti. Il problema è sempre lì. E quel sistema di gioco è diventato tra i più, voglio dire, sfruttati da tantissimi allenatori. Però devi essere Totti. però è una roba che risale agli anni 50, risale al Milan di Bigon, Milan di Nilsino con Bigon, con Bigon dentro che fa il centravanti tattico. È una cosa, non è solo una questione, capito, dell'Olanda, di queste robe qua, è una questione di, è una questione che è data tantissimi anni. Quindi dai, bisogna sempre capire poi chi la mette in opera, chi la mette in atto. Il problema è sempre quello.
A questo punto, scusate se un po' vi lascerò la parola, volevo allacciarmi appunto a questo discorso per farti una domanda un po' particolare.
Sì.
Comunque con l'Olanda è stata appunto bellissima quella di Cruyff, come abbiamo detto, insomma, prima, però appunto non ha vinto il mondiale, poi un po' per la sfortuna, un po' perché quella Germania magari era più pragmatica. E quindi tu credi nel destino? Perché se ripercorriamo un po' anche tutta la tua carriera fino ad ora, è stata tracciata forse da alcune casualità che non si possono, che non si possono negare, insomma, dalla discussione sull'aborto con Clemente Mastella fino alla signora Giulia che ti permetteva di, insomma, che ti ospitava in casa per partecipare appunto il tuo lavoro, la tua passione, è stato tutto un po' forse segnato dal destino. E quindi, insomma, volevo chiederti se tu fossi una persona che ci credeva da questo punto di vista oppure no.
Sì, ci credo ciecamente. Si chiamano sliding doors ultimamente, no? Le chiamano così. Se la porta si apre in una certa maniera, ti va bene. A me è andata bene. Ci vuole tanta fortuna in tutto, e a maggior ragione in questi ambiti che sono abbastanza particolari. Per cui chissà quanti ce ne sono che sanno fare la radiocronaca molto meglio di me e non hanno mai avuto l'opportunità di farlo. Chissà quanti ce ne sono. Per cui ecco perché bisogna sempre guardarsi un pochino abbastanza indietro e mai sempre avanti, e mai puntare sempre al massimo risultato. Sempre guardarsi un pochino indietro. Guardare da dove si è arrivati, che percorso si è fatto, capire quali sono i limiti, capire quali sono le virtù, quali sono invece i difetti, e capire quanto si è stati fortunati. Capire che quella volta poteva andar male e che per un mero caso e per un mero gioco del destino è andata bene e tu ne hai potuto beneficiare. Insomma, bisogna rendersi per conto di questo. Io credo molto nel destino, sì, credo molto in delle cose che noi non possiamo governare, sinceramente, ma che magari possiamo semplicemente aiutare con la nostra buona volontà, col nostro talento. Ma poi, se quella porta non si apre girevole, non smette di girare al momento giusto e non ti dà la possibilità di uscire su quella strada che è quella giusta, hai voglia, talenti, a buona volontà, niente da fare.
Vai, Jacopo, se posso faccio una domanda io.
Sì, vai.
Allora, diciamo che hai citato tanti calciatori, tante leggende, no? Ma non ne hai citato una, che è Alessandro Del Piero, di cui sì, tu hai commentato l'ultima partita in carriera. Diciamo, quanto è stato difficile commentare quella partita e quali emozioni hai provato?
Io quando parlo di certe cose mi girano sempre un po' le scatole, sinceramente. Io non riesco a capire il motivo per cui determinati personaggi non sono nel cuore di determinate società a deciderne i destini. Per me è una cosa inspiegabile. Io posso capire che mi si spieghi banalmente come uno che è stato un grande calciatore non debba necessariamente essere un grande dirigente. Però questa spiegazione non mi convince mai del tutto. Cioè, io sono convinto, invece, che Alessandro Del Piero sappia parlare con i calciatori, specie quelli più giovani, sappia vedere quelli che sono quelli forti o quelli meno, sappia sicuramente rappresentare se stesso e la società per cui, immagino, abbia in qualche modo il sogno di lavorare che la Juventus, nel migliore dei modi, e anche la nostra nazionale lo dimostra in questo momento Gigi Buffon. Lo ha dimostrato Paolo Maldini. Paolo Maldini. Ricordatevi che prima di Paolo Maldini al Milan volevano prendere un fatto, uno che faceva tutto, direttore generale, uno che aveva fatto grande l'Offenheim, non mi ricordo nemmeno, voi vi rendete, aveva fatto, questo ha fatto grande l'Offenheim, fatto grande l'Offenheim, caspita, accidenti, certo rispetto a Paolo Maldini, non so se Paolo Maldini, siamo il più grande terzino sinistro della storia del calcio. Io, tant'è che va al Milan e vince uno scudetto. Stranamente, Milan vince lo scudetto, perché la costruisce lui la squadra insieme a Ricky Massara. Stranamente, quest'anno le cose non stanno andando alla stessa maniera. Stranamente, chissà perché. Chissà perché. Ecco perché io mi imbufalisco quando penso che Totti, Cannavaro, Maldini, Del Piero siano fuori. È una roba che per me è inspiegabile. Non ci sono. Poi si vanno a prendere personaggi scelti con gli algoritmi. Santo Dio, ma Totti e Del Piero sapranno vedere un giocatore meglio di un algoritmo? Ma che cosa hanno fatto nella vita questi? Cioè, non lo so. Mi faccio questa domanda. Spero che qualcuno un giorno mi dia una risposta.
A proposito di questo, chiedo, scusami se gli interrompo. No, a proposito di questo, di algoritmi e, diciamo, di tecnologia... mi hai fatto un assist, volevo chiedere appunto come credi che si sia evoluto il mondo sportivo, il giornalismo con l'avvento dei social e delle nuove tecnologie, insomma, e credi che sia migliorato, peggiorato, o come credi potrà evolversi in futuro?
Allora, prima di entrare in collegamento con voi ero entrato a gamba tesa su un gruppo social, la gente che parlava della vittoria di oggi del Cosenza e parlava di tattiche, di te, tre quarti, mediani, due mediani, quello non giocava, e diceva, ma scusate, sono intromesso, ma con molta, ma immagino siate tutti diplomati al supercorso di Coverciano, perché state dando consigli a casè, a tutti quanti, cioè non... ti racconto un altro aneddoto. Una volta una radio di Firenze mi chiamò, allenatore era Zoff alla Fiorentina, una radio di Firenze mi chiamò per parlare con gli ascoltatori. E un ascoltatore mi chiese in diretta: senti, e glielo devi dire a Zoff che in porta non deve giocare Landucci, ma deve giocare Secas. Cioè, io dovevo andare a spiegare, o noi dovevamo a spiegare a Zoff come si scelgono i portieri. Chiaro? Cioè, si raggiungono delle vette, delle cose meravigliose. Per cui uno dice: ma insomma, ma ti calmiano, ma ti fermano, per cui
i fatidici allenatori, no? I fatidici allenatori dei social.
Per cui uno come Caserta, che allena a Cosenza adesso, che ha giocato una vita in Serie A, una vita in Serie B, una vita in Serie C, che ha fatto allenatore, e ne sanno più loro, che non vivono, non c'è niente da fare, ne sanno più loro. E loro vivono ogni giorno con la squadra, sanno se quel calciatore ha avuto problemi con la moglie, sanno se gli gira male, sanno se gli fa male qualcosa, sanno che ha litigato col dirigente, lo sanno tutto. E per questo fanno la formazione, dicono chi deve giocare, in quale ruolo, perché così. Ah, guarda lì, che, ma che diavolo di sostituzione è? Mi vergogno a farlo io, che in qualche modo vivo di questa roba e conosco determinati meccanismi. Ma uno che fa il chirurgo, l'ortopedico, perché dovrebbe sapere l'atteggiamento, dovrebbe conoscere? Io me li ricordo tutti quelli Allegri Out, ricordo, hashtag Allegri Out, Allegri Out, me li ricordo tutti. Io. Gente che non sa se si gioca in 11, che bisogna far gol dalla parte, cioè parlano tutti, perché non c'era lo spettacolo, perché la Juventus non vinceva, come se gli altri non esistessero, cioè gli avversari non ci sono, gli altri calciatori, quelli che scendono in campo, ti rubano la palla, cercano di fare, no, non esistono quelli, esiste solo la Juventus che deve vincere dando spettacolo. Secondo quale legge? Chi l'ha scritta sta storia?
La legge del cortomuso.
Capito? La legge è un'altra, la legge è che sono 11 di qua e 11 di là e quelli vogliono vincere come te, e chi li mette in campo conosce a menadito tutte le situazioni. Certo che può sbagliare, ci mancherebbe altro che non possa sbagliare, ma lasciamo che a giudicare sia qualcuno che si occupa di queste robe qua, no? Che non così.
Vabbè, analoga, diciamo che analoga, diciamo, situazione si è venuta a creare con il Lecce, no? Cioè il Lecce non vince da tanto tempo, ha vissuto, diciamo, un periodo negativo, ora strefezza. A questo punto
ti chiedo... Ma sa bene quello che deve fare. L'altra sera, quando l'ho intervistato, mi ha ammesso semplicemente, ha riconosciuto quello che era successo.
Cioè, l'altra sera era al Via del Mare?
Sì, il Lecce prende gol quando... quando si allunga, primi minuti del secondo tempo, primi 10 minuti, ci crede, si butta lì davanti e ti lascia qualche metro scoperto, sei morto. Cioè, quello è il punto. Il punto è che bisogna sempre avere in testa che quelli sono nomi e cognomi e tu hai altri nomi e cognomi. E quindi stai là. Mettiti là dietro la linea del pallone, non fa niente se pareggi in casa con la Juve, eh? Non fa niente, non fa mica male, non è mica vergogna. Qui è diventato un paese in cui difendersi è vergogna, difendersi giocando che è una vergogna. Cioè io praticamente che alleno il Parghelio, il Tropea, vado a giocare contro il Manchester City e mi butto all'arrembaggio. Che cosa vuoi che succeda? Ma se io salgo sul ring con Tyson, se non scappo, secondo te quello che mi fa? Cioè, ma non è così difficile. Invece, ma sono stati coraggiosi. Il calcio coraggioso mi porta in Serie B. A certi livelli. Devo essere coraggioso con chi devo essere coraggioso? Non con quelli che aspettano là, furbi, tranquilli e sereni, e poi siccome hanno determinati calciatori, fanno due passaggi, se ne vanno sulla corsia, boom, ti mettono la palla in mezzo, quello la gira e la mette sotto l'incrocio dei pali. Siamo tutti coraggiosi. Quanto sono stato coraggioso? Caspita.
E questo cosa ne pensi della situazione di strefezza che è andato al Como, insomma?
Non la conosco bene la situazione, quindi lo direi solo fesserie. Non la conosco, non bene, non la conosco per nulla questa cosa qua. Immagino che ci siano nate determinate condizioni perché questo se ne andasse.
Vabbè, ma nel gioco di D'Aversa come lo vedevi Strefezza, insomma, cioè lo vedevi bene, cosa credi non abbia funzionato?
Ma io non credo che non funzioni nel gioco qualcuno. Una volta Peppe Giannini mi disse: sai che cosa serve per giocare a pallone? Bisogna saper giocare a pallone, fondamentalmente. Cioè io credo che magari non siano solo questioni immagino, non ne so nulla, che non siano questioni solo tecniche per cui questo se n'è andato. Posso immaginare questo, perché se pensa è bravo da giocare al calcio, evidentemente se si è rotto qualcosa si è rotto qualcosa, è cambiaria, tutto qua. Non ci vuole uno scienziato per capire.
Edoardo.
No, ma a parte che condivido pienamente sia il discorso che giustamente Francesco faceva dell'offensivismo così, a sproposito delle squadre di oggi, nella cultura del calcio odierno c'è questo offensivismo, ma è più che altro culturale, come diceva appunto, una cosa che le persone hanno nella testa e spesso secondo me ci si illude che arriva da questa cultura latina, ma non è vero, cioè secondo me arriva molto da questo guardiolismo di inizio anni 2010 che funzionava con quei nomi.
Scusa,
e cognomi.
Ti interrompo. Sì, c'è un video su Instagram, mi pare, di Guardiola. Sì. E io ce l'ho, quello mi dice: sapete qual è il grande successo di Guardiola? Come si spiega? Barcellona, Bayern Monaco e Manchester City, Irving Ondano, Leo Messi, Aguero e Lewandowski. Se porto mio nonno e mia mamma a giocare alla Champions non la vinco. Come si diceva prima, il discorso del centravanti, che è lo spazio, è talmente lo spazio per lui il centravanti che se ne è comprati lui, due più forti che ci sono in giro. Ecco.
Non è poco.
Per vincere la Champions. In una partita, quell'anno scorso ho fatto io, in cui forse non avrebbe meritato di vincere contro l'Inter, perché Simone gliel'aveva incartato.
Infatti poi basta poco per rompere quegli schemi proprio ideologici, basta poco. Io mi ricordo, adesso esco fuori un secondo e poi torno sul mio, la Roma di Luis Enrique, dovrebbe essere la 2011-2012, io ero piccolo ma neanche troppo, ma ricordo bene, lui arrivava dal Barcellona B Arrivò alla Roma con questa idea di tiki-taka, prese profili come, mi ricordo, Ozeangel, Bojan Kerkic, che poi profili che in sé valevano, ma all'interno di quell'ambiente, poi l'ambiente romano, tu Francesco lo conoscerai meglio di me, perché
sei tifoso della Roma.
Quindi un ambiente particolare, caldo, tanta pressione, secondo me quel tipo di cultura calcistica non può funzionare, secondo me.
No. Secondo me i tifosi sono contenti quando vincono le partite.
Ma infatti, cioè, quelle cose...
Sarò banale, sarò insomma abbastanza basico, però mi sembra di capire che i tifosi siano felicissimi quando vincono le partite. Quando dice, ah, ho pareggiato, ho giocato bene. Io ricordo dei tweet, delle cose, anche di alcuni calciatori della Roma di Fonseca che tornavano dopo una sconfitta, ma noi abbiamo la nostra mentalità. Cosa sto telefono? Che scrive? Abbiamo perso. Ma che sia? Ma stai zitto. Ma cosa sto telefono? Abbiamo perso. Di che parliamo?
No, è verissimo. Ma che infatti, Francesco, tu... Vabbè, scusa, no, prosegui, perdonami.
No, questo hai ragione, io ho ragione.
No, che poi volevo sempre rimanere legato a questo argomento. Tu sei anche molto appassionato del calcio sudamericano. Infatti spesso ti ho sentito in tante dichiarazioni che fai delle citazioni anche molto belle su questi termini latini. Io sono un grande appassionato, abbiamo questa cosa in comune del calcio sudamericano, campionato argentino, dei profili che io da anni consiglio a Lecce come acquisti. Io, vabbè, adesso non faccio nomi, però parlo in generale. Cos'è che ti ha fatto però avvicinare a un mondo apparentemente così lontano, ma così particolare, senza dubbio?
Guarda, te lo spiego con un esempio. 2 settimane fa, al Boca Junior, che è l'altra mia squadra del cuore, e sono state fatte le elezioni, sai che c'è l'azionariato popolare e bisognava eleggere il presidente. Il neo presidente della Repubblica Argentina, e mi fermo qua, e aveva portato come suo candidato Macri, ex presidente di un Boca che ha vinto tutto e ex presidente a sua volta della Repubblica Argentina. Io sono molto legato a quel paese. Il rivale di Maurizio Macri era, in quel caso, Juan Román Riquelme.
Ecco.
Il presidente attuale della Repubblica Argentina voleva mandare Macri a fare il presidente del Boca Juniors perché vuole abolire l'azionariato popolare, vuole aprire i fondi di investimento che si possono prendere le società, eccetera, che vengono dall'estero. Juan Román Riquelme ha fatto una campagna elettorale di 30 secondi il giorno prima delle votazioni, dicendo: io mi presento come presidente del Boca Juniors, per me il Boca è amore, per me il Boca è passione, sono il vostro presidente, scegliete voi cosa fare. Indovinate chi ha vinto le elezioni?
Questa è una cosa, è una potenza mediatica enorme, quella capisci? Cultura,
capisci, è una roba che mi fa impazzire, cioè è una cosa nella quale si conta, no? Cioè, certo. I tifosi hanno un ruolo. Ora è chiaro che i tifosi del Boca, quando io dico sempre, se avete la fortuna di farlo e volete veramente provare le emozioni, io credo veramente che la tifoseria della Roma abbia un solo grande rivale, che è la tifoseria del Boca Juniors, è il mondo. E andate alla Bombonera a vedere una partita. Andate a vedere una partita alla Bombonera e capirete di che cosa sto parlando. Però mi rendo pure conto di essere vecchio, di essere ormai... Probabilmente queste cose non frega più niente a nessuno di sta roba qua. Io non riuscirei a guardare una partita senza il pubblico, senza il tifo, senza le sciarpe, senza i colori, senza i cori. Boh, a me non mi appassionerebbe per nulla. Ora... sono tutti bravissimi a fare conti, a parlare di robe finanziarie, di calcoli, di cose di cui non capisco assolutamente nulla. Infatti non ne parlo, perché plusvalenze, cose del genere, gentleman agreement, che non capisco che soldi che arrivano. Non lo so, si gioca a dategli una palla a questi, giochiamo a pallone. Non è una cosa. Poi capisco che ci deve essere tutto il resto dietro. Avrei anche delle idee in merito, però insomma, lasciamo perdere.
Io, ritornando a quello che ha detto Edoardo e a quello, diciamo, cui hai risposto tu, no? Sulle votazioni in Boca Juniors, no? Quello ci fa capire come anche il fatto di essere conosciuti sui social, io penso che dipenda molto anche da quello, no? cioè ormai si contano quanti follower si ha sui social, quanto uno è più importante. Tu ci hai detto all'inizio dell'intervista, ragazzi, io e la tecnologia siamo due cose opposte, però ormai
sarebbe stato lo stesso. Io purtroppo ogni volta che premo il pulsante attaccato al muro e si accende la luce, grido al miracolo, per cui figuratevi com'è, cioè, per me sono cose lontanissime.
Certo.
Non ce la faccio proprio a gestirle, ci sono delle persone che in determinate situazioni lo gestiscono per mio conto, ma io non sono in grado, cioè, sinceramente ne sono particolarmente appassionato, ecco, insomma, se devo dire la verità. Non mi appassiona molto sto, cioè, se voi mi aveste detto, guarda, non ci vede magari nessuno, non regge, ma ci andiamo a mangiare una cosa a Lecce, un pasticciotto con un bel bicchiere di prosecco, avrei preferito, insomma, sinceramente.
Ma lo faremo, Francesco, se poi lo faremo molto volentieri, quando vuoi sarà
compito nostro. Ci la mano, avremmo detto ciao. Io
dici la tua programmazione per le prossime partite.
Assolutamente, io sono d'accordo, lo faremo noi.
No, dovevo... sarebbe stata recente la mia partita, ma credo che in quei giorni ho un altro una cosa da fare nella mia città di nascita, Cosenza, quindi
peccato.
È una piccola cosa teatrale che dedicherò a Denis Bergamini e a Gigi Marulla.
Gigi Marulla, sappiamo quanto sia importante, insomma.
Posso giusto fare un'ultimissima domanda? Prometto. Allora, abbiamo parlato prima del caso, ad esempio, dei tifosi da tastiera, no? Cioè, in ogni partita della nazionale siamo abituati a quei 60 milioni di tifosi che incominciano a diventare di colpo allenatori. Io mi vorrei collegare un attimino con un ricordo che hai della nazionale. Vorrei un attimino parlare di quella nazionale che ha vinto l'Europeo nel 2021 a Wembley di Mancini. La domanda mia è, nella cabina di commento, quando quell'ultimo rigore di Jorginho si va a stampare sul palo dopo la deviazione di Pickford, che quasi sembrava gol praticamente, che aria si respirava?
Allora, io dico che la mia cabina di commento era a Roma, perché ero stato a contatto con il telecronista della Rai, con Roberto Di Medio, nella semifinale con la Spagna, che poi era stato purtroppo contaminato dal Covid, quindi l'Inghilterra non mi fece entrare, quindi la feci da Roma. Però ti posso dire che io sono figlio del 30 maggio del 1984 e dicendo di questa data credo che ti abbia detto tutto. Io ho perso la finale della Coppa dei Campioni in casa ai rigori
e per non me... fatela battere a Graziani, dicevano, no? Perché quando ogni... Graziani guarda la palla,
sì, esatto, ogni volta che vedo quella roba lì mi si precipita, già è la nazionale, quindi la... già ero, perché poi la mia preoccupazione non è la radiocronaca, la mia preoccupazione è se vinco meno la partita, perché sono tifoso, quindi non me ne cioè fondamentalmente, per cui io sono lì che schiumo praticamente, che ogni volta che, tant'è che la semifinale, la partita prima, quando Jorginho si avvicina a tirare l'ultimo rigore che poi segna, io ero partito con una di quelle stupidaggini, edulcoro molto il termine, che qualcuno dei miei colleghi fa in televisione, magari qualcosina di più si può accettare, ma in radio assolutamente no, con i numeri dei rigori segnati, dei rigori. E io ecco Jorginho per l'ultimo rigore, lui che, e poi mi sono reso conto di quello che stavo dicendo da tifoso, da calabrese superstizioso che queste cose le odia, no, Jorginho e basta. E mi sono ribello, ma io volevo dirmelo nella mia mente, in realtà non usciva la mia voce al microfono. Infatti la radiocora è quella, si sente, si può andare ad ascoltare. Jorginho e basta, come a dire, non dire stronzate, stai zitto, stai là, capito? E batti sto rigore e vediamo sto rigore, non dire cose sbagliate. Per cui pensa, cioè, lo stato d'animo, quando quello la palla va sul palo. Io sono figlio del 30 maggio 1984. Se qualcosa può andare male, sicuramente andrà male.
Per non cui immaginare, cioè, quindi
io sono così, perché sono fatto così, perché un tifoso è fatto così. Voi siete tifosi di squadre, pensate prima di una partita tra la Juventus e l'Empoli, che la Juventus stasera vincerà 6-0, 7-0. No, pensi sempre, cazzo, speriamo che non la pareggiano al 95esimo, al 96, magari per una... perché è così.
perché un tifoso è così. Ecco quello il mio stato d'animo qual era. Non ho perso un'altra di rigore. Non ho perso un'altra. Invece quello ho vinto. Per cui...
Il ragionamento è giusto.
Sì, no, è giusto. No, io vorrei fare l'ultima domanda, se me la concedete. Qual è stata l'amicizia più importante che hai stretto grazie al tuo lavoro? Hai parlato tanto di Rino Gattuso.
No, ma non siamo amici. Io per l'amicizia è una roba, è una parola troppo grossa. Non ho grandi amici nel mondo del calcio. No, le mie amicizie non sono là. Le mie amicizie sono nella mia terra, sono altrove, sono le persone con le quali vado a pescare.
Qualche collega speciale, tipo per Luigi Pardo, Fabio Caressa, Bergomi?
Io sono molto affezionato a un collega che reputo un grandissimo e fraterno amico, che è Paolo Pacchioni di RTL, che reputo veramente un fratello per tante occasioni che non riguardano cose di calcio, ma riguardano cose ben più dure e pesanti. Per cui ecco, con Paolo, anche se magari non ci sentiamo, però mi sento molto vicino a lui, molto molto amico, fraternamente amico, mi verrebbe da dire. E sì, insomma, diciamo che questa è l'amicizia più forte che ho coltivato nel mondo del calcio. Così io no. Ti posso dire che rotola su un prato verde. Fino a quando riusciremo a prenderlo a calci, che poi prenderlo a calci non è nemmeno la frase esatta, potremmo essere dei bambini felici. Altrimenti diventeremo degli uomini maturi, vecchi come lo sono io, ma ciò che è più grave, senza la felicità.
No, ma è un punto di vista personale, ma te lo volevo chiedere a te, Francesco, che sicuramente sei più del mestiere. Tu sei appunto figlio del 1984, di quel tipo di calcio... Domenica 10 partite insieme, non c'era il calcio spezzatino. Ad oggi il calcio ovviamente è cambiato. Noi, generazione comunque di ventenni, diciottenni, ventiduenni, siamo figli delle pay TV. Ora non farò nomi ovviamente, però è un tipo di vedere il calcio in modo diverso, completamente diverso. Cioè, anche come hai detto tu, al rigore di Jorginho, tu hai capito che non era più il caso. Cioè, dalla tua esperienza hai detto: io non dirò niente, dirò solo il suo nome. Invece nelle pay TV magari c'è questa tendenza a dire ogni tipo di statistica. Cioè, noi siamo figli delle statistiche. Cioè, secondo te questa cosa col tempo come cambierà il punto di vista delle persone per il calcio? Solo questo.
Guarda, in televisione è più accettabile. Io in radiocronaca devo dire semplicemente dove si trova il pallone, e chi mi ascolta se ne frega abbastanza se quella ha preso 3 ammonizioni nelle ultime 5 partite, o se ha segnato 7 gol nelle ultime 9 e ha una percentuale di permanenza all'interno della metà campo avversaria dell'82% nel corso della sua partita. Per chi mi ascolta alla radio vuol sapere dove è la palla, se è vicino all'area di rigore, se è vicino al fallo laterale, se ce l'hanno tra i piedi della squadra, i giocatori della squadra per cui fa il tifo, gli avversari. Insomma, io sono abbastanza salvo da questo... Da questa trappola qui dei numeri, delle statistiche, eccetera.
Certo.
In televisione è diverso, in televisione è più tempo, perché la gente guarda, la gente vede, e ovviamente puoi sbizzarrirti in queste cose. A me non piace, ma questo credo che sia un fatto assolutamente, certo, personale e soggettivo. Certo. Non vedo come possa incidere. A me piace il pallone, sono ancora legato a quelle robe là. Anzi, purtroppo sono giorni tristi per parlare di pallone, visto che un altro degli idoli della mia vita se n'è andato. Quindi,
e direi di fare una menzione, onorevolissima.
Sì, insomma, perché credo che sia stata una delle persone che con il suo esempio abbia distrutto ciò che di più falso si dice nel calcio. Tutte le teorie più... è quel calcio che ci governa, che lui ha distrutto con l'esempio della sua vita, e continuerà a distruggerlo con il suo ricordo, grazie al suo ricordo, al ricordo di quello che lui è stato. È bastata la sua esistenza, è bastato anche il dire no, non... adesso devo andare incontro al mio destino, non mettete mani dove non dovete metterle, e ha dimostrato per l'ennesima volta di essere un uomo con quelle robe là, in tutto e per tutto, che non si piega a nessun tipo di... a nessun tipo di lusinga.
Rifiutare gli agnelli, rifiutare gli agnelli non è da tutti, insomma.
Ma anche scendere da un autobus, da un carro di vincitori sul quale tanti erano saliti, nel momento della passerella e andarsene col trolley a cercare un taxi per tornarsene in albergo in mezzo alla folla delirante. Anche questo, secondo me, è un qualcosa che vale più di ogni altro.
Da raccontare, queste cose sono da raccontare.
E soprattutto col fatto anche noi del sud, no?
Questa storia.
È stato lui, il Cagliari mi sembra è stata la prima squadra del sud a sconfiggere il dominio delle squadre del nord, no? No. Quindi è stato anche un grandissimo messaggio. Io voglio rimanere al sud perché lo voglio fare grande.
Sì, esatto, come dicevamo all'inizio, appunto. Esatto. Lui non è stato sconfitto, pur non essendo un uomo del sud, ha vinto dove voleva vincere, quindi è riuscito a coronare.
Siamo tutti del sud qui, dai, viva il sud. Con questo ringraziamo e salutiamo Francesco Repice e ci scusiamo per esserci dilungati. Io in primis. Niente, grazie mille a tutti.
Francesco, grazie di tutto, davvero.
Alla prossima.